In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano, e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vitello più bello, il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Il Signore conceda a tutti quanti noi la sua grazia e la sua pace. La liturgia di questa quarta domenica del tempo di Quaresima ci dà la possibilità di guardare negli occhi Dio e attraverso il suo sguardo penetrare i suoi sentimenti e capire come Lui ama, come Lui pensa e come Lui agisce. La parola chiave di questa parabola, così come anche delle altre parabole, è la gioia. Definite le parabole della misericordia, le ricorderete: la pecora smarrita, la moneta perduta, il figliol prodigo, ci dicono come Dio pensi, agisca ed ami. E il termine misericordia è un pochino contenuto tra le righe, ma che cos'è la misericordia? Cos'è l'amore? Il testo parla di compassione, lo vide di lontano e ne ebbe compassione. Che cos'è questa misericordia? Il termine nella lingua originale è molto più significativo, perché ci dona l'esperienza viva di ciò che l'amore di Dio riesce ad operare in tutti quanti noi. Se volessimo tradurre letteralmente, il testo dice che il Padre lo vide di lontano e le sue viscere si mossero, ebbe un sussulto. La misericordia non parte dal cuore, tantomeno dalla mente, parte dalle viscere, perché l'uomo della scrittura con la mente pensa, con il cuore sceglie e decide, ma quando deve amare, ama con le viscere, perché l'amore ricorda il grembo materno, e ogni qualvolta noi facciamo esperienza dell'amore, ritorniamo nel grembo e veniamo profondamente rinnovati. Questa è la misericordia, quando Dio ti ama, ti fa ritornare nel grembo e in quel grembo tu fai esperienza di essere rinnovato, rinovellato, rigenerato, cioè ritorni una nuova creatura. San Paolo nella seconda lettura lo dice chiaramente, se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate e ne sono giunte di nuove, perché quando uno è in Cristo ritorna nel grembo del Padre, in questo Dio che è Padre e Madre, e in quel grembo tu vieni rigenerato, rinovellato e diventi una creatura nuova. Questo fa l'amore, questo fa la misericordia nostra quando è vera, perché ci sono degli amori che non sono amori, ci sono delle misericordie che non sono veramente perdono. Questo fa l'amore e la misericordia di Dio. Ora, carissimi fratelli e sorelle, il problema della misericordia e dell'amore non è in Dio, perché Lui ama e ama sempre, perché non può non amare Dio che è eternamente, infinitamente amore, dono, compassione, comprensione, ascolto ed accoglienza. Per questo Dio, diceva Giovanni Paolo I, non è soltanto padre, ma è madre, perché ha delle viscere di misericordia. Il problema è il nostro. Come fare esperienza della misericordia di Dio? Come riuscire a guardare il volto di Dio senza considerarlo un tiranno, ma un padre che è ricco di ogni bontà? La pagina evangelica ci presenta due strade, egualmente belle, percorribili e anche avventurose. Sono le due strade per conoscere Dio come padre. La prima strada è quella del figlio minore, che con arroganza e con presunzione va dal padre e gli dice: padre, dammi la parte di eredità che mi spetta. Cosa sta facendo il figlio? Sta decretando la morte del padre. L'eredità viene divisa quando muore un genitore, ma il figlio anticipa i tempi, sta dicendo al padre: per me tu non vali nulla, io sono figlio che non ha più un padre, io basto a me stesso. È il peccato antico di Adamo, dell'arroganza e della presunzione, del credere che il mondo inizi e finisca con noi, quando invece il mondo è prima di noi e continuerà anche dopo di noi. Questo figlio pretende, ma così come tutti quanti noi in giovane età, ma talvolta anche in tarda età, consideriamo noi stessi l'ombelico dell'universo e tutto ruota intorno a noi. Il padre che cosa fa? Il testo è laconico, dice: divise tra i suoi due figli le sostanze. Ma come? Non grida? No, è il cammino di quel figlio. Quel figlio deve percorrere quella strada e il padre deve accompagnarlo a diventare maturo, responsabile e adulto, accogliendo perfino lo sbaglio. Ma come? Sì,
A noi sembra piuttosto strano, perché per noi l'amore è impedire che l'altro possa sbagliare. Ma amare invece significa accompagnare anche nell'errore e attenderlo perché diventi responsabile e maturo. Perché se l'amore, carissimi fratelli e sorelle, non ci porta a maturare, l'amore non è vero, è egoismo. Il padre lo lascia fare, deve imparare, deve vivere la sua vita, deve mettere a frutto i doni che ha, li deve anche sprecare, perché al padre non interessano i beni, interessa la maturità dei figli. Questo padre manifesta un equilibrio, una profondità, un acume, una tenerezza da fare spavento. Per questo il padre della parabola diventa lo specchio di Dio, che ama ed accompagna, che rispetta e raccoglie, che si getta al collo, bacia e fa festa per il figlio che si è allontanato, così come anche per l'altro. Il figlio parte, il padre è morto, non parliamo poi del fratello, si allontana da casa e spende tutti i suoi soldi in modo dissoluto, dice il testo. Ma poi viene la carestia, viene la difficoltà, cioè questo cadere a picco del figlio, al punto tale che non ha come sbarcare il lunario e diventa un mandriano di porci, che per la Sacra Scrittura sono degli animali tutt'altro che positivi e considerevoli nel giudizio. Anzi, è al di sotto anche dei porci. Guardate dove arriva il desiderio dell'uomo di far morire Dio e di vivere soltanto per se stesso. La dignità l'ha messa sotto i piedi. I porci hanno più valore di lui, perché hanno le carrube che lui non ha. E in quello stato di prostrazione ritorna in se stesso. Talvolta noi dobbiamo arrivare fino al fondo, a livello personale, anche nei nostri rapporti. E non dobbiamo aver paura di arrivare fino al fondo, perché la notte più buia del dolore, della sofferenza, del peccato, del dubbio, è sempre rischiarata dalla potenza della risurrezione del Signore. Non c'è un attimo che questo figlio sia abbandonato a se stesso, mai. Dio continua ad amarlo e a custodirlo. E se lo facciamo noi, nei riguardi dei nostri giovani, quanto più lo fa Dio. Questo figlio ritorna in se stesso, il testo lo dice chiaramente, ritornò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane a sazietà, io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Cosa fa questo figlio? Si trova nel bisogno. Non è che si ricorda che il padre è buono, no, no. È la necessità che lo spinge ad andare. Si alzò e tornò da suo padre, da quel padre che lo sfamava, che lo faceva star bene, non dal padre che lo amava. È il cammino della sua maturità. Il padre, quando era ancora lontano, lo vide. Non è che gli va incontro per schiaffeggiarlo, per fargli la paternale, no. E anche quando il figlio gli presenta la filastrocca che si era preparata, padre, non lo sente, non lo sente. Non ascolta. Chiama i servi. Rivestitelo. La tunica, i calzari, l'anello. La dignità che lui ha rifiutato gli viene restituita. Noi siamo abituati a dare il perdono non soltanto a chi lo chiede, ma a chi lo merita. È emblematico ciò che disse il padre a Geltrude nei Promessi Sposi: il perdono bisogna meritarselo. Il perdono che si merita non è perdono, non è misericordia. Il perdono che si merita lo si compra, e non è autentico. Qui il padre è totalmente proteso all'altro, fa festa, ammazza il vitello e dà una motivazione ai servi: era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questa è la trasformazione. A Dio non interessa che tu sfrutti o non sfrutti la sua misericordia.
A Dio interessa che tu fai dei cammini e dei passi in avanti per comprendere, poi pian piano. Questo capita anche per noi, carissimi fratelli e sorelle. Dio nel sacramento ci perdona, ma noi non capiamo niente del perdono di Dio. Non comprendiamo queste viscere di misericordia che ci rinnovano, questa potenza dell'amore che ci dà la possibilità di rivivere. Ma Dio ci perdona tale e quale. Dio non aspetta neppure che gli diciamo l'atto di dolore. Tanti di noi neppure lo ricordano, per questo tante volte non lo chiedo. No, Dio ti perdona indipendentemente anche se tu senti il dolore dei tuoi peccati. Il catechismo diceva che per fare una buona confessione ci vuole il dolore dei peccati, il proponimento di non commetterlo mai più, l'accusa dei peccati, la soddisfazione, la penitenza. Questo brano no, non è così. Cioè Dio non ti accoglie se lo meriti, no. Dio non ti accoglie se lacrimi, Dio non ti accoglie se ti getti a terra. Dio ti perdona perché lui non può fare altro che perdonare, perché quella è la natura di Dio, queste viscere, questa compassione. È lì che Dio ti porta nel suo seno perché tu venga rinnovato, perché tu possa sperimentare gratuitamente l'amore, la potenza della misericordia di Dio. Questo è il cammino del figlio minore. Ma c'è anche un altro cammino, che è quello del figlio maggiore. Noi lo guardiamo sempre come il Caino della situazione, come quello cattivo. Gesù in realtà, i primi tre versetti lo dicono, dona questa parabola insieme con le altre, che poi sono una sola, in tre momenti, proprio perché ci sono, l'abbiamo ascoltato, gli scribi e i farisei che criticano Gesù perché accoglie i pubblicani e i peccatori, perché la potenza della misericordia del cuore di Gesù attira, attrae, come la calamita attira il ferro. E Gesù deve salvare anche qui, oltre ai pubblicani e ai peccatori, anche gli scribi e i farisei. Noi siamo abituati a vedere, a dividere tra buoni e cattivi, no? Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Noi dividiamo, spezziamo. No, no, Dio no. Non è che caccia questo fratello, questo figlio che si comporta male. No, no, no. Dio accoglie l'uno e l'altro. Perché, carissimi fratelli e sorelle, non è detto che noi che siamo dentro siamo migliori di quelli che stanno fuori. Noi possiamo stare pure dentro e non capire niente di Dio. Io posso anche celebrare la messa ogni giorno, no? Certo. E farlo per mestiere, oppure farlo senza quella partecipazione interiore che mi porta ogni giorno a domandarmi: ma questo Dio che si fa pane e si fa parola sulle mie labbra, come può trasformare la mia vita? Il cammino del figlio maggiore è molto più difficile, è molto più difficile. La conversione di noi che siamo dentro è più difficile di quella che vanno fuori, di quelle che sono lontane. Perché noi che siamo dentro presumiamo di sapere tutto di Dio e diamo tutto per scontato, non ci lasciamo smuovere, proprio come il figlio che torna dalla campagna, sente frastuono e chiama un servo e dice: ma che succede? No, devi sapere che è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello grasso. E poi gli dà anche la motivazione: perché lo ha riavuto sano e salvo. Guardate, il servo riesce a comprendere meglio del figlio il cuore del padre. Il cuore del padre. Il servo capisce che la motivazione è questa: era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Lo capisce un servo, ma il figlio non lo capisce. Perché Dio anche ai servi dà la motivazione. Il padrone non era tenuto a giustificare i suoi gesti con i servi. Ma perché lo fa? Perché anche i servi che stanno in casa devono capire come Dio si comporta. Non devono soltanto obbedire agli ordini, devono penetrare nel cuore di Dio. Anche i servi. Tutti in casa devono sapere il padrone come si comporta. Il suo cuore com'è profondo nell'amore. Il testo dice... Luca nella descrizione dei sentimenti è veramente un artista, usa il pennello splendidamente, dice che il figlio si indignò. E perché? Potremmo dire con le parole di un'altra parabola: non posso fare delle mie cose ciò che voglio? e non voleva entrare. E anche qui il padre uscì a supplicarlo. L'incontro tra padre e figlio avviene sempre fuori, fuori, perché è il padre che ti porta dentro, è il padre che ti dona l'esperienza della misericordia. Esce fuori e lo vuole far entrare. Il figlio blatera, lo abbiamo ascoltato: io ti servo da tanti anni, non ho mai disubbidito a un tuo comando. Sta nella casa, ma non conosce il padre. Non conosce il padre. E questo è l'aspetto più angoscioso ed angosciante di questo brano del Vangelo. Perché il dramma non è del figlio che è andato via, ma di chi sta dentro e ha un rapporto con il padre come tra tiranno e suddito, come tra servo e padrone. Non ha capito che Dio è padre. Potremmo mettere sulle labbra di questo padre le stesse parole che Gesù dirà a Filippo nella sera del tradimento, quando Filippo gli dirà di mostrargli il padre: Filippo, è tanto tempo che sono con voi e tu ancora non mi conosci. Il padre potrebbe dire al figlio: ma com'è? È tanto tempo che noi stiamo insieme e tu non conosci, non mi conosci, non mi conosci. Non conosci le mie viscere, non conosci i miei pensieri, non conosci il mio cuore, non conosci che ogni mia azione non è fatta a caso, ma è determinata dalla potenza dell'amore che mi brucia dentro, come un rovito ardente. Volevo un capretto per far festa con gli amici. Ma come? Tu sei figlio e vuoi fare il servo, vuoi essere pagato per quello che fai. Hai la dignità e credi di poterla mercanteggiare, ti accontenti di poco. Tu sei nel cuore del padre e vuoi un capretto per far festa con i tuoi amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, quello che succede nelle nostre famiglie, quando i figli fanno i buoni, sono nostri figli, il mio figlio. Quando invece fanno qualcosa, sono tuo, è tuo figlio. Ma è una cosa strana. Però la vita così. Così fa anche il figlio. Questo non è il fratello a me, è tuo figlio, è tuo figlio. E cosa ha fatto? Ha divorato le tue sostanze con le prostitute. Gli rinfaccia, lo accusa. Per lui hai ammazzato il vitello grasso. Ci perdiamo per un vitello. Si perde per un vitello questo. Gli rispose il padre: guardate il padre, l'equilibrio che dimostra. Non si fa prendere dall'ira, dal risentimento, non si sente neanche ferito dalle parole dei due figli, soprattutto di questo figlio, perché gli ha rinfacciato, ha divorato le tue sostanze. L'accusa che viene fatta, un pochino come capita con Marta e Maria, quando Marta si lamenta: Signore, ma non ti preoccupi che Maria mi abbia lasciato sola a servirti. L'accusa, l'accusarsi. Il padre no, guardate com'è sereno, com'è pacifico, è totalmente, possiamo dire, imperturbabile. E dove gli deriva questa imperturbabilità? Dall'amore. Chi ama accompagna con pazienza. Il cammino del figlio è diverso. Da me si dicono che i figli sono come le dita di una mano, sono diversi. E così anche qui. E che gli dice? Figlio, figlio. Ora, che cosa significa questo termine figlio? Gli mette davanti la sua dignità. Tu sei figlio e io ti chiamo e ti considero come figlio. Tu mi consideri un padrone, un tiranno, ma io ti considero figlio. E così ti chiamo, figlio. E poi, di una tenerezza straordinaria, tu sei sempre con me, sempre, sempre. Gli ricorda questo rapporto profondo. Tu sei sempre con me. Sembra di riascoltare il Salmo 21, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non ho timore, perché tu sei con me, con me, con me. Non è forse questo che Gesù dirà anche al buon ladrone sulla croce? Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Oggi tu sarai con me. La vita cristiana sta tutta qui, nell'essere con Gesù, uniti a Lui, innestati nel mistero della sua croce, irrorati dalla potenza del suo sangue, vivificati dalla forza della sua misericordia. Tu sei sempre con me e tu sei sempre con Dio. O ci stai a momenti alterni, o ci stai con la mente, ma non ci stai con il cuore. E tutto ciò che è mio è tuo. Il Padre non ha niente, perché al Padre non ti interessano le cose. C'è un'altra, c'è un poeta che a me piace molto, uno scrittore, Verga, che il mastro Don Gesualdo presenta proprio nel momento della morte di questo personaggio. Cosa succede? Che nel momento in cui muore lui sta in quest'aia e vorrebbe far morire tutte le cose che sono intorno a lui, perché vede venir meno la vita e intorno a lui è la roba che è avido di possesso. Questo non è come mastro Don Gesualdo, no, questo padre gli interessa altro. Tutto quello che è mio è tuo. Chi ama dice: tutto quello che è mio è tuo. Chi vive di egoismo dice: tutto quello che è tuo è mio. Questo è l'amore, questa è la differenza tra chi ti ama veramente e chi ti prende in giro. Bisognava far festa e rallegrarsi, questo motivo della gioia che ritorna nelle parabole. Perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Guardate, sono le stesse parole che il Padre dice ai servi. Dio si comporta così, fa festa perché colui che era morto è tornato in vita, colui che è perduto è stato ritrovato. E la cosa più bella della parabola, sapete che cos'è? È che non c'è la conclusione, perché la conclusione la dobbiamo scrivere noi. Non sappiamo se il figlio è entrato, non sappiamo se hanno fatto pace, non sappiamo come va a finire. Perché noi dobbiamo concludere questa parabola? E noi dobbiamo dire: ma il mio cammino è come quello del figlio maggiore o come quello del figlio minore? Carissimi fratelli e sorelle, soltanto chi ha fatto esperienza della misericordia, soltanto chi con Paolo può dire: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me, o scrivendo a Timoteo l'apostolo dice: Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori e di questi il primo sono io. La consapevolezza del proprio peccato alla luce della misericordia. Soltanto chi ha fatto questa esperienza può comprendere, come fa Paolo scrivendo ai Corinzi, che tutto questo viene da Dio. È Lui che ci rende delle creature nuove, è Lui che ci rende ambasciatori di misericordia. Lo abbiamo ascoltato. In nome di Cristo siamo ambasciatori. Per mezzo del nostro Dio stesso vi esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. La misericordia che Dio usa con noi, noi dobbiamo donarla agli altri. E qua l'inghippo. Questo è il problema. Noi non sappiamo perdonare perché non ci sentiamo perdonati, perché non facciamo esperienza della misericordia. Fanno ridere i nostri momenti di riconciliazione. L'abbiamo resa tutta da aritmetica. Crediamo che dicendo 2 o 3 Padre Nostro, un Ave Maria, mettiamo a zero i conti con Dio. No, non è così. Tu puoi passare dal deserto alla terra promessa, come il popolo di cui parla Giosuè nella prima lettura, se fai esperienza della misericordia, se ritorni in questo grembo dove Dio ti rinnova e ti dona la sua grazia. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di comprendere il cammino che attende anche noi e di diventare maturi e adulti nella fede. Tutti abbiamo la nostra strada, l'importante è ritornare nella casa del Padre e guardarlo negli occhi, lasciare che Lui si getti al nostro collo e che ci riempia di baci, di quelle tenerezze che ci fanno vivere, perché senza amore noi non possiamo vivere. Maria, invochiamola sempre come la madre di noi poveri peccatori, ed ella, con la sua preghiera, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e la grazia di trovare sempre strade per ritornare al cuore di Dio, che è sempre ricco e pazzo di misericordia per ciascuno di noi.